a me piace, non lo so, veramente difficile. No, però l'avevo detto, è difficile non parlare in questo momento. Poi da tanti anni io ho avuto la fortuna di lavorare con università palestinesi e israeliane intorno a un programma che nasce nel 91 e si chiama Peace Program, un programma europeo in cui una sessantina di università europee si sono messe assieme durante la prima intifada per aiutare le università palestinesi che erano chiuse in quel momento, no? In quel momento, no? Noi come università, ma ce ne sono altre in Italia, la Cattolica qui lavora molto, anche sono molto bravi, ci siamo inseriti allora e soprattutto in questi anni 2000 abbiamo lavorato tanto. Io ho avuto anche la fortuna, per ragioni anche di gruppi di ricerca, di poter parlare con tanti amici. E allora tuttora abbiamo un gruppo di ricerca che vuol dire Pavia, Siena, tre università palestinesi per una ricerca sull'economia palestinese. Insomma, a Pavia in questo momento abbiamo sei ragazzi dalla Palestina, due da Betlemme, due da Ramallah e quattro da Ramallah, scusate. Allora io volevo dirvi solo una cosa, ne parliamo assieme, cioè la mia impressione, tutta questa cosa che è venuta adesso, la guerra a Gaza, questi morti, eccetera, il problema veramente non è Gaza, il problema di quella regione è chi segue le cose da un po', chi ci vive, lo sa. Il problema è se, diciamo, quello che si chiama Cisgiordania, il West Bank, no? Quindi dove c'è Betlemme, poi Ramallah, subito Nablus, così sotto Hebron, se lì potrà nascere uno Stato palestinese oppure no, se sarà un territorio, questo è il problema politico, questo, il problema è questo. Gaza è una striscia di 10 chilometri, scusate, di 40 km per 9, con 1.600.000 persone dentro, nessunissima risorsa, dove c'erano prima del 2005 8.000 coloni israeliani, quindi Gaza non è mai stato il problema, è un problema per, diciamo, che anche viene usato, è stato usato sia da Israele ma anche da Hamas, no, per rinforzarsi, però è un pezzetto di terra che è un problema umano, ma tutti sanno che lì, infatti da lì Sharon è uscito, non sarebbe mai stato possibile tenerlo, anche se uscire non è stato a prezzo zero. Il vero problema è veramente il West Bank. Allora, voi tutti vi ricordate di Camp David nel 2000, no? Quando Clinton chiama Barak, che adesso è il leader del Labour, e Arafat dice venite qui che adesso la sistemiamo. Allora, lì i negozianti, questo perché è una cosa che sta uscendo con grandi difficoltà sui media, e io non so perché, ma veramente questa storia che vi racconto, che me l'ha raccontato alcune persone che poi quei negoziati c'erano, no? Sia due palestinesi e tre israeliani. E poi per adesso sta uscendo anche su alcuni libri, ma con grande fatica nei media, i negoziati fallirono su tre argomenti. Il problema della definizione dei territori palestinesi nella West Bank, cioè che cosa doveva essere lo Stato palestinese. Il problema del che cosa doveva essere Gerusalemme, vi ricordo che nella partizione della Palestina del 47-48 Gerusalemme e Betlemme avevano status internazionale. Ovviamente adesso gli israeliani dicono la nostra capitale, i palestinesi dicono noi non possiamo avere uno Stato che non abbia capitale Gerusalemme per ragione di simboli. Il terzo problema era quello dei rifugiati. I rifugiati sono tutti palestinesi che sono fuori e badate bene, la maggior parte sono rifugiati della guerra del 48, cioè quelli che si trovarono alla fine della guerra, termine in realtà gennaio del 49, con le loro case che erano rimaste in quello che era la linea dell'armistizio, si chiama anche linea verde, no? Se poi voi andate a Gerusalemme, costeggia proprio le mura della città vecchia dalla parte ovest, no? E passa esattamente lì, magari qualcuno di voi ci sta, poi noi pellegrini andiamo a Gerusalemme a pregare, no? Pregare però anche magari guardarsi attorno, non farebbe tanto male, insomma. Quindi questi rifugiati sono quelli soprattutto del 48, pensate che il 90% della popolazione di Gaza sono rifugiati, cioè sono discendenti di quelle famiglie che tra tutta la costa, no, che viene giù da Giaffa, compresa, fino lì, sono scappati a Gaza, che era rimasta Egitto praticamente allora, no? E poi ci sono in Giordania, in Libano e così via. Quindi quanti rifugiati possano ritornare? Il fallimento di Camp David è stato attribuito al fatto che Arafat ha rifiutato le proposte di Barak, e anche Clinton, che si è molto arrabbiato perché lui voleva concludere in bellezza la sua presidenza, no, dettero la colpa ad Arafat. Ora sta venendo fuori da qualche tempo una storia differente, che si sapeva anche prima, ma che però i media tenevano lì. Camp David è fallito per la mancata preparazione diplomatica fatta da Clinton. Allora, siamo a luglio del 2000, Clinton scade dopo 6 mesi, ok? Quindi questo tutti sanno che è un presidente americano in scadenza, quindi si può impegnare ma fino a un certo punto, può promettere ma fino a un certo punto, quindi non c'è stato, prima di far venire Barak e Arafat a Camp David, non c'è stata la preparazione, diciamo, diplomatica, cioè tu chiami i due leader a concludere quando hai raggiunto, quando sai di poter aver raggiunto attraverso i canali che ovviamente ci sono, ci devono essere, informali, anche un accordo possibile. E questo gli americani non avevano fatto, è stato un azzardo di Clinton. Dopodiché Arafat e Barak non si sono messi d'accordo su nulla. L'offerta di Barak sul territorio, era uno Stato palestinese fatto di, bisogna vedere la mappa, 3 nuclei separati, un nucleo del nord, Nablus Jenin, un nucleo centrale, Ramallah, e un nucleo del sud, Betlemme e Hebron, con Israele che continuava a controllare tutta la valle del Giordano. Se qualcuno è andato nella valle del Giordano avrà visto che lì si coltiva, cioè sono tutte serre coltivate, siamo a meno 200, meno 300, lì in una settimana vengono pomodori a gogo. Tutti questi insediamenti sono di fatto fattorie israeliane per la tecnologia, per i soldi, poi ci sono le basi militari, insomma. Tutta la valle del Giordano e i confini principali di questo Stato sarebbero rimasti di fatto sotto il controllo di Israele, con Gerusalemme era fuori. Arafat dice no, ma non avrebbe mai potuto dire, nessun leader arabo avrebbe mai potuto accettare questa cosa, perché era assolutamente, era il modello dei Bantustan, tre perfetti, tenete conto che tutta la Palestina è più piccola della Lombardia, insomma, se pure, perché è un po' più lunga, ma come, no, da nord a sud, I negoziati sono continuati, si sono rotti lì, ma le negoziazioni informali sono continuate tutto l'autunno. Il 23 dicembre del 2000 Clinton fa una proposta, nota come piano Clinton o i parametri di Clinton, che è fatta in questi termini. Il West Bank, cioè lo Stato palestinese, è tutto il West Bank, tutto, quindi hanno unito quei territori, salvo dove ci sono degli insediamenti, quelli dei cosiddetti coloni, no, più importanti, fondamentalmente erano 3, uno a metà vicino a Nablus che si chiama Ariel, uno ad est di Gerusalemme che si chiama Male Adumim e uno sotto Betlemme che si chiama Gush Etzion. Perché? Perché questi sono insediamenti da 35.000 persone l'uno. Non è facile spostare 35.000 persone che sono lì da 20 anni, che sono anche un pochino, magari sono russi arrivati lì, però insomma gli hai garantito una serie di cose, poi con compensazioni territoriali. Gerusalemme capitale dei due stati, con il controllo dei musulmani sulla spianata delle moschee e il controllo dei palestinesi sulla terra sotto, perché lì sotto ci dovrebbe essere il resto del santo dei santi, così via, questo strano degli israeliani, scusa, il muro del pianto. Sui rifugiati erano più vaghi, si diceva compensazioni economiche che avrebbero pagato gli arabi, fondamentalmente gli stati del Golfo, no? Cioè al massimo riconosciamo il diritto, ma più di 100.000 non ne riprendiamo. Questo è il 23 dicembre del 2000. Però nel frattempo il governo di Barak era caduto. C'erano le elezioni. Quando Barak esce da Camp David, lui è in un governo di minoranza. Era in minoranza nel suo stesso partito. Si aveva contro anche Shimon Peres su queste cose, per ragioni che anche di natura politica, insomma, la gente non si amavano, chiamiamoli così, no? Barak un caratteraccio. Quindi lui è e ci sono già le elezioni indette in Israele che si terranno, se mi ricordo bene, il 20 gennaio del 2001, dove Sharon vince, d'accordo? Allora, Arafat rifiuta il piano Clinton, perché nella logica arabe palestinese purtroppo, allora lì è brutto dirlo, insomma loro scommettevano nella vittoria di Bush, i palestinesi, perché Bush padre li aveva aiutati a suo tempo. Il processo di pace comincia nel 91, gli accordi di Oslo 92, la conferenza di Madrid nel 91, è stata fatta su pressione di George Bush padre, è stato lui che lo... Allora i palestinesi dicevano, ma no, rifiutiamo questa cosa adesso, facciamo un po' di intifada così, e poi dopo con la nuova amministrazione americana ricominciamo da posizioni migliori. Errore tragico, ma ne hanno fatti tanti anche loro. Sharon vince e Sharon, ci sono sempre state due linee in Israele, ma dai tempi di Ben Gurion, quelli che dicevano rafforziamoci militarmente, pensiamo ai nostri interessi e prima di mollare qualcosa che abbiamo preso ci pensiamo bene, e quelli fin dal 48 che dicevano cerchiamo di arrivare ad un accordo. Proprio alcuni testi anche curati da questi cosiddetti nuovi storici israeliani, no? Fanno vedere che Ben Gurion ha prevalso, ma c'era un altro che era suo ministro degli esteri che si chiamava Moshe Sharet, che invece fin dall'inizio diceva no, noi arriviamo a una pace con l'Egitto, con la Giordania. C'erano due linee, queste due linee sono sempre rimaste. Vi ricordate quando l'Egitto restituisce il Sinai, Israele restituisce il Sinai all'Egitto? Begin e Arafat a Camp David, alla Casa Bianca con Carter, 77-79. Begin era un conservatore in Israele, ma lì è prevalsa, per ragioni politiche generali, la pacificazione. Nel 93-95, quando Clinton chiama Arafat e Rabin, anche lì è un altro momento in cui prevale in Israele la linea, vabbè, vediamo, cerchiamo di negoziare. Dal 2001 con Sharon no, c'è stata una chiusura del negoziato, non solo con Arafat, ricordate che Arafat è rimasto quasi 3 anni bloccato dalla Mukata, che è il suo palazzo presidenziale a Ramallah, no? Proprio chiuso dentro, non... perché era dichiarato comunque un terrorista, non affidabile, eccetera, eccetera. Quando diventa primo ministro Abu Mazen, imposto ad Arafat dagli americani di fatto, perché Abu Mazen è moderatissimo, e poi Arafat muore, Abu Mazen diventa presidente, anche lì la linea Sharon prevale e non c'è nessun dialogo. Arriviamo alle elezioni del 2006, dove Hamas si presenta, Abu Mazen è un leader screditato che non ha ottenuto nulla con la sua moderazione, nulla ha ottenuto, e purtroppo anche tra gli amici palestinesi prevale questo sentimento, che però prevale a volte che non c'è, insomma, puniamo Abu Mazen, primo perché l'autorità palestinese è corrotta, ed è corrotta, e secondo perché non ha ottenuto nulla, e allora votiamo Hamas, perché se non altro sono più puri, lavorano veramente con noi e così via, e quindi Hamas prevale un po' per questa sensazione di, con il prevalere di Hamas, boicottaggio economico. Per parecchi mesi a tutta la Palestina, la Palestina è tenuta in piedi dall'aiuto internazionale. Un terzo del prodotto del reddito nazionale palestinese è fatto da aiuti, soprattutto nostri, europei. Se sono questi non pagano gli stipendi. Perché non è un'economia che è in grado di esistere. In questo momento voi avete Jenin isolata, Nablus isolata, Ramallah isolata, Betlemme completamente circondata dal muro. C'è visto? Hebron giù e così via. Allora, parte questa storia del boicottaggio economico, poi ci si accorge che però bisogna tenere in piedi in qualche modo questa Palestina, perché il presidente in fondo è Abu Mazen, Allora si fa il blocco economico, ma solo di Gaza. Per il parte del 2007. Poi arriva la tregua tra Israele e Hamas, per così dire, noi non lanciamo razzi, però la tregua diceva anche che questi riaprivano i valichi tra Gaza e il resto, no? E questi valichi però non vengono di fatto riaperti, no? La storia dei tunnel, Arafat, perché il flusso delle merci non c'è, quindi Israele li tiene chiuso effettivamente. Israele adesso deve andare alle elezioni il 10 di febbraio, perché Olmert è stato sfiduciato, infatti, no? Tra l'altro, voglio dire, voi potete andare anche sul sito della Knesset, no? La composizione politica del Parlamento israeliano è stato un casino, come la nostra durante la Prima Repubblica, cioè siamo partiti veramente di tutti i colori, con alleanze assurde. Pensate che adesso il Labour Party si chiama il Labour Party di Barak, cioè sono proprio quelli che sono ripassati con lui, cioè con dei fenomeni, diciamo, anche di trasformismo, di cambiamento, di pazzeschi. Quindi, voglio dire, in questo momento il problema sarà quello che si deciderà in Israele a febbraio, quindi fra pochissimi giorni. Ma perché ci tenevo a raccontare questa storia? Perché l'unica possibilità, l'unica, per arrivare ad una qualche pacificazione, che non è mai una pace giusta, sono sempre dei compromessi, che però possa tenere e che arrivarci in tempi relativamente brevi, è ripartire da questo piano Clinton. Perché è il punto di minor distanza fino al raggiunto. È il massimo che Israele in questo momento potrebbe concedere, possiamo non essere d'accordo, ma nessun politico israeliano porterà via 35.000 persone da Mare Adumim, che sta dal Monte degli Ulivi, lo vedete, lì, capito? Perché vorrebbe dire una cosa. E nessun politico palestinese potrà mai accettare qualcosa che non colleghi le grandi città palestinesi del nord, quella che noi chiamiamo la Samaria Galilea, con quella che chiamiamo col termine biblico la Giudea, cioè Betlemme, Hebron al sud, no? È impossibile, perché non verrebbe accettata da nessuno dei due popoli. Quindi è un compromesso limitato, brutto, ma il punto di partenza è quello. Se non si risolve questa questione, che continua la politica, andiamo avanti così, vediamo, quello che è successo negli ultimi, diciamo, 40 anni, dal 67 in poi, no, della guerra dei sei giorni, andrà avanti ancora per anni. Quindi il punto di partenza, cioè di ripartenza politico, può essere solo quello. E a me piacerebbe che queste cose si potessero dire. Il resto, sinceramente, io ho scritto anche una cosa che però uscirà, cioè, altrimenti questi morti di Gaza saranno morti inutili, come tanti altri in questa storia. Il nodo politico da cui poter ripartire è quello, Hamas, e c'è un dibattito interno, dovrà prima o poi in qualche modo implicitamente riconoscere Israele, e giustamente Israele questo lo chiede, perché loro sono circondati, c'è un sentimento anche di autodifesa importante. Però la tragedia di questi anni di Bush, la tragedia che in quel contesto ha significato Sharon prima, e in fondo anche il governo di Olmert dopo, che non ha fatto assolutamente niente, ha fatto del maquillage, ma zero, nient'altro, anche perché lui, Olmert, ha pochissimo carisma, screditato all'interno. Quindi la tragedia di questi anni di Bush ovviamente era che il discorso era stati canaglia, col terrorismo non si tratta, cioè l'opzione politica non è mai comparsa, c'è solo l'opzione della forza. Badate bene che questo forse ha preso di sorpresa alcuni dei suoi, Bush, perché Tony Blair è andato in Iraq, ci ha mandato 10.000 per uomini a combattere e a morire nel sud dell'Iraq nel 2003, perché era convinto di poter poi giocare lui un ruolo di primo piano nel conflitto arabo-palestinese, era convinto che Bush gli avrebbe dato un aiuto, perché si era dimostrato così. Condoleezza Rice negli ultimi 2 anni ha fatto qualcosa come 15-20 viaggi tra Israele e Palestina, tra Ramallah e Tel Aviv e Gerusalemme, perché lei, per orgoglio personale, i politici vogliono passare alla storia, insomma, no? Diventano un po'... Ma è giusto anche quando si impegnano, non ha ottenuto niente, quindi il problema è che questa politica di Bush e Cheney, che ha negato il ruolo della politica, perché resta solo il ruolo del confronto della forza, in quel caso, in quel territorio particolare, ha giustificato un atteggiamento di quelli che io chiamo i falchi in Israele, cioè non si negozia. E dall'altra parte c'era Abu Mazen, che era lì, che aspettava sempre di avere qualche cosa, che vuol dire meno checkpoints, un po' più di libertà di movimento, vuol dire queste cose qui, e non gli arrivava mai, e i palestinesi, vabbè, se tanto a te non ti arriva niente, sono poi... Chi fa la voce grossa se l'ha vinta da noi spesso, figuratevi in quei contesti. Ma a me quello che importa è bisogna ripartire da quel piano, da quel negoziato. Le alternative sono tutte alternative veramente brutte. Scusate, ma... Era uno, due...
Per queste cose che stai dicendo, se ne erano verificate anche noi l'anno scorso quando siamo andati in Israele, perché siamo stati al Parlamento israeliano con Otto Cinelli, che era uno dei commissari lì. Cioè il grosso problema, ecco, la domanda che ti faccio è questa: ammesso purtroppo con queste persone che ci sono, e saranno imponente, che diciamo di amare, ok, ma la carneficina che è stata fatta e che costantemente tutte le notti viene fatta, questo da persone che erano lì, io ogni mese l'incontro che abbiamo avuto con Sorda la Terra, nell'ospedale dei bambini di Bethesda,
devi chiedere da sospita,
ecco. E con il presidente del Parlamento palestinese di Genova, ogni notte entra l'esercito israeliano, entra, e non mi interessa se corro il rischio, adesso la gente dice se non hanno scelto, no, ogni notte l'esercito israeliano entra nello Sbei e se vuole fa piazza pulita ogni notte. Ora, magari questo è grave e saranno impuniti, perché ci portiamo dentro questo discorso del io non lo voglio sapere, però purtroppo il grosso problema rimane ancora il discorso del controllo per quei territori. Perché l'incontro che abbiamo fatto in Parlamento, Ozenen Sverer, che è colui che ha costruito il 50% dei settori israeliani nella West Bank, sono 300 villaggi, 150 li ha costruiti lui e vive in un villaggio. Testualmente lui ha detto, se con la pace, con i colloqui che dovevano avvenire, sono venuti nel 2008, il mio governo mi dice devi ritirarti, io con tutta la mia famiglia, che è dal 48 che è da prima, lui si sarebbe tolto. Però il problema è che il discorso è giustamente quello che dicevi tu. I villaggi, Gerusalemme, gli insediamenti israeliani che sono nella Gerusalemme è, no? E il discorso dell'altro. Perché comunque i Bantustan che avevano nel progetto possono anche togliere, ma se tu gli togli la cosa primaria per la coltivazione, l'acqua può essere. Però il problema è questo, io ti chiedo, noi abbiamo visitato anche un kibbutz su nel nord, ma io è bianco, perché mi emoziona un po'. E lì però c'è, ci sono delle realtà di collaborazione tra loro, appunto tale tra palestinesi, ebrei, del kibbutz, appunto tale che vanno anche, collaborano con l'Università di Tel Aviv per la produzione di agricoltura biologica, dicendo lotta e così via. Cioè, voglio dire, ecco, io sono per poter portare avanti queste cose, come ad esempio l'esperienza di padre Sirkus, no?
Chakus
e di Elia Chapu, il vescovo melchita di Gibril, no? Ma come è possibile in questo contesto? E chiudo quando più del 50%, con Luigi Sandri siamo andati nell'inverno scorso, più del 50% della popolazione israeliana è contraria a fare un accordo, pur con quelle parti. Non dimentichiamo che gli ebrei ortodossi, quando c'era il colloquio in America, lì l'ultimo che ho fatto, hanno mandato l'avvertimento, guarda che abbiamo ammazzato rabbi, ti ammazziamo anche te. Questo è provato, eh?
Ma chi c'era?
No, io volevo sapere, lei ha fatto la, ha preso come soggetto a palestinesi, israeliani, volevo domandarle il ruolo
delle
cose, a parte no, a parte l'Iran, però l'Arabia Saudita, questi paesi moderati che avrebbero un interesse enorme, secondo, per quello che sono io, di rendere questa cosa piacevole, per quale caso, avendo anche parecchio denaro, non fanno degli investimenti per crearlo?
Sì, si rinvia tutto.
La sua situazione è certamente complessa, chi vuole essere coltivato può conoscere un po' meglio il 3, poi il 10, poi il 12, cioè il 10 ci sono le lezioni, quindi il 3, il 10 e il 12, chi vuole essere quindi a clerici, a listi, istituti, studi, così internazionali, che sono tre conferenze per l'Europa.
Alle
6
forse la
alle 6, quindi è un'occasione per capire un po' di più. E lì si dicono poi dai denti, si è persone anche ambasciatori, insomma, si dicono poi dei denti delle cose che sotto non si dicono. Mi viene in mente quella cosa che lei accennava prima, siamo qui, effettivamente c'è questo documento dei prigionieri, che è, se ho ben capito, del 2006, che devo ricordare, dove sostanzialmente i prigionieri sia di Hamas che dell'OLP, in particolare guidati da Barghouti, da Marwan Barghouti, sostanzialmente dicevano che lo Stato di Israele va come tutto, nel senso che dicevano è bene per noi proposti di realizzare lo Stato di Palestina dentro i confini del 67, ecco. Ecco, forse in questo momento qui una speranza potrebbe essere il Signore vuole dire però lui siamo anche un po' continuiamo una speranza potrebbe essere la liberazione di questo prigioniero un po' speciale che è Marwan Barghouti, che è un prigioniero che ha una notevolissima capacità di leadership. Oggi Abu Mazen non è seguito da nessuno, invece questo è seguito un po' da tutti. Oltretutto, il fatto di Israele nei confronti di Barghouti lo fa vedere che è in galera, è stato responsabile di 5 omicidi. Allo Stato di Israele, in confronti di Barghouti, ha un atteggiamento molto diverso, proprio da gli fa uscire le dichiarazioni. Vuol dire che allora interno, il governo di Israele, sia adesso, poi domani, sarà di Netanyahu, non si sa, ma al momento sono molto divisi. Siccome il mandato di Abu Mazen non è scaduto.
Certo. 9 gennaio.
Se con tutti i problemi che lì una democrazia non sa nessuno che cos'è, neanche meno Israele, Israele può no. Ma se Barghouti si presentasse alle elezioni palestinesi, che prima o poi bisogna fare, lì, questo diventa veramente l'uomo catalizzatore, qualcosa tipo quello che fu fatto in Sudafrica, la Mandela, sperabilmente, dove questo leader viene strappato poi dalla galera e riunifica il popolo e si mette a discutere su posizioni serie che possono poi piano Clinton.
Negli anni 90 era più l'accordo di Oslo, la presenza delle figure estremiste era ancora da prevista, infatti io ricordo che un anno dopo diceva e Luzzatto, non più tardi di un mese fa, proprio durante il periodo significativo, no, l'ex presidente del Comitato Ebraico Italiano, ha fatto una diagnosi assolutamente pessimista. Ha detto che la dimensione integralista, diciamo, in cui l'identità del paese legata alla terra è un elemento delle renze di Israele che oggi è prevalente. Se voi andate a vedere quel bellissimo film Il Giardino degli Ivoni, che era programmato, c'è un passaggio assolutamente chiarissimo, dove l'identità, direi, nel conflitto tra il cosiddetto ministro degli esteri che va a costruirsi la casa vicino ai limoni, mentre vengono espropriati dall'altra parte, alla domanda cantiamo la canzone che ci identifica, cantiamo la canzone della nostra terra. Luzzatto dice, oggi l'ho visto crescere in questi anni, in questi decenni, la dimensione che identifica le regioni di Israele da Dan a Bessabea, no? E quello che sono molto. Lui ha fatto un quadro, non ricordo quella trasmissione, con Gabriele Caramore.
Giovanni, no, volevo chiedere solo una cosa, visto che abbiamo parlato dei vari presidenti, no? Quindi ha detto c'è Obama, e mi ricordo che nel suo discorso lui chiaramente non poteva limitarsi tra gli anni, perché è una grossa fetta di elettori. Ecco, quindi deve giostrarsi il fatto di non limitarsi questi, perché non sostenuto ovviamente, però al tempo stesso è lui certamente non è Bush, e quindi in questa situazione quale ruolo ovviamente ci condannisce per quello che lo giocare.
Forse no.
No, che in modo probo, io salto sempre a pranzo, però voglio dire, magari non tutti. Allora, sul problema dell'acqua, sì, è vero, tra l'altro ci sono oramai anche delle documentazioni che risalgono proprio al 47-48 e a come, stavo leggendo proprio ieri, in un libro di uno storico israeliano che si chiama Avi Schleim, il muro di ferro, uno dei cosiddetti nuovi storici o revisionisti, no? Quelli che stanno riscrivendo la storia della prima guerra, quella del 48-49, lui peraltro insegna a Oxford, però io dico Avi Schleim, pubblicato in italiano, S.H. Schleim, no? Un altro è Ivan Pappe, che stava ad Haifa, ma adesso è Oxford, un altro è Benny Morris, Tom Segev, sono molti che stanno riscrivendo quella storia. E questa è un'operazione anche coraggiosa lì, perché dicono anche le cose, no, cominciano a parlare di Garibaldi, capito? Perché lì parla male di Ben Gurion, lo dice che lui ha avallato la strage di Fatah in un villaggio arabo, no, per noi parlare male della resistenza, cioè, insomma, stiamo attenti, ecco, non banalizziamo quello che avviene dentro Israele, perché poi torniamo al discorso della terra e identità dei popoli, sono cose delicate, molto delicate, che si collegano al discorso che facevamo prima sulla divisione dei poteri, come fatto uno Stato, cioè non è che... Però diciamo l'acqua è un grosso problema, perché sono due grandi bacini acquiferi sottoterra, uno è quello del nord-est e l'altro è quello del sud, perché lì voi sapete Ramallah, Betlemme, Gerusalemme, di Bir sono spartiacque, no? Quindi l'acqua va un po' di lì, un po' di là. L'acqua è ovvio che è controllata da Israele, questo è il grande problema del lago di Tiberiade a suo tempo e così via, insomma. La cartina di tornasole, dice un amico, del che cosa veramente fa e vuole fare Israele è una sola, e questo è molto semplice, mi ero dimenticato prima di dirla, grazie che non ricordate Eugenio, credo, ed è gli insediamenti. Cioè, la buona volontà di Israele tu non la puoi usare, perché questo è se continui con l'insediamento oppure no. Questo basta. Cioè, perché voglio dire, al di là delle promesse, delle cose, allora lì purtroppo, l'insediamento si intende post-67 dentro il West Bank. Allora, nell'88 c'erano circa 100-110.000 coloni. Adesso sono oltre 250.000 e questo è continuato sia col governo del Likud per dire la destra che col governo del Labour. E questo è molto preoccupante, molto triste, perché questo è il vero problema, no? Quando, perché tu lascia stare Ariel, Gush Etzion, Maradona, quelli non, però anche insediamenti da 200-300 persone o famiglie, tu prenderle e muoverle, poi spesso questi si settlers sono molto forti anche ideologicamente. Quindi è chiaro che questa è una tragedia annunciata e voluta, questo lo dico perché qualcuno l'ha voluta, perché mi ricollego quello che ho detto sulla terra. Allora, l'altra cosa che mi ha fatto venire in mente nell'intervento di Eugenio è questo. La maggior parte delle persone, la stragrande maggioranza delle persone di Israele e della Palestina vuole una vita normale con delle prospettive normali, guardate, voglio dire, soprattutto io ho la fortuna, ripeto, di avere con i giovani, che è una grazia che mi ha dato Dio, ma su questo io è banale, è persino stupido dirlo. È come dire che la maggioranza degli italiani non pensa a stare un po' meglio per sé e per i propri figli. È una tautologia. Teniamolo presente, perché sennò non risolveremo mai niente, perché se si odiano, se tutti sono i kamikaze, o se tutti sono quelli che imbrattano le sinagoghe o sparano ai bambini, allora è finita, allora veramente scendiamo d'ossetti, andiamo in collina, preghiamo, il mare non fa mai, andiamo a posa, non lo so, e stiamo lì, capito? Ma non è così, la gente vuole una vita migliore, se non può averla lì se ne va, c'è una emigrazione anche da Israele di alcuni giovani, è il loro grande problema, è passato un momento ideologico, dobbiamo andare là a difendere. Questi vogliono vivere in uno stato normale, sanno benissimo che non sono... Ma guardate, l'atmosfera che si respira a Tel Aviv, rispetto a Gerusalemme, Ovest anche, è un'atmosfera di gente che vuole stare tra i giovani, divertirsi, vivere normalmente, una città mediterranea, dimenticare, ma non puoi, no? Quindi attenzione, questo per me è veramente fondamentale. L'Arabia Saudita nel 2002, l'attuale re, allora principe Abdullah, ha proposto un piano di pacificazione generale a Israele, ha detto il riconoscimento di Israele da parte di tutti gli stati arabi. Ricordatevi che stavamo dopo l'11 settembre, gli stati arabi, tranne due o tre, ma chi se ne frega, adesso ne parliamo, Iran, Siria, ci sarebbero stati, anche perché erano un po' lì così, e Sharon ha detto di no, non sono manco cominciati quei colloqui, Cioè, ripeto, il problema è in Israele, il problema è la linea politica che è prevalsa dal 2001 in poi, perché le linee politiche esistono, come esistono da noi, politici diversi, esistono lì, in una situazione più difficile. Quindi, l'Arabia Saudita, ovvio che ha un interesse, l'Egitto, ma figuriamoci, è re Abdallah della Giordania, ma metà dei suoi, tra virgolette, sudditi sono di origine palestinese, con un sacco di casini all'interno. Allora, è ovvio che la politica deve essere quella di Obama, cioè del dialogo con tutti, che non è debolezza, ma guardate che Bush-Cheney, quando la storia sarà riscritta, è stata una cosa terribile, speriamo che abbiamo solo rischiato moltissimo, perché quando tu neghi il ruolo della politica come mediazione, tra interessi difficili da mediare, contrapposto, ma questo è il ruolo della politica, no, che cazzo, scusate l'espressione. È terribile, perché ti resta la forza, e la forza, tra l'altro, legata con interessi economici molto pesanti, perché quello che costa agli americani la guerra in Iraq, i costi tutti, no? Cioè, non i costi del militare lì, i contractors, tutta la logistica è quella che costa in una guerra, non sono le paghe dei militari in una guerra moderna, quindi attenzione. L'ha lussato. È bella questa considerazione. Allora, quanta gente c'è tra il Mediterraneo e il Giordano? Quanti sono tra il Mediterraneo e il Giordano adesso? Datemi un numero. Quanti milioni di persone?
6 milioni, 5-6 milioni.
Io dico dal Mediterraneo al Giordano, al Mar Morto. No, io dico tutti. Certo, sono lì. No, sono quasi 11.000. Allora, c'è un carissimo amico che ha una mamma che credo che viva ancora qui a Milano, lo si chiama Sergio Della Pergola. avrete sentito, lui viene spesso con il CIPMON, il CIPMON, il Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, gli amici singoli, siamo amici da una vita. Sergio ha scritto un bel libro, facilissimo, Il Mulino, cui dice, il miglior demografo, lui è ebreo, oramai israeliano, no?
Vive... è stato anche presso il governo molto.
Lui è quello che ha fatto vedere. Allora, guerra del 67, si conquista il West Bank, l'Egitto, il Sinai, poi lo restituiamo. Attenzione che però la restituzione dell'Egitto, scusate, del Sinai e dell'Egitto è fondamentale perché segna un precedente importantissimo. Ancora oggi il Sinai è demilitarizzato. Se andate nel Sinai voi non trovate soldati egiziani, trovate della polizia con le cose bianche e le Nazioni Unite. Se noi andiamo a Sharm el Sheikh a fare le vacanze, e quello è Egitto, è perché c'è stato nel 77-79 Begin e Sadat. Begin è dell'Irgun, l'Irgun è quello che ha fatto saltare un'ala del King David Hotel, e Arafat e Sadat è quello che ha fatto la guerra del 73. Quindi per 4 anni prima del 77 Sadat ha invaso perché voleva riprendersi Egitto e Begin era l'ala estrema della politica. Allora voglio dire che in certe circostanze l'ala estrema delle politiche possono essere consegnate, dipende dalle pressioni che ci sono all'esterno e da quello che si sa fare. In quel caso c'era un presidente nazionale, Jimmy Carter, e gli ha detto agli israeliani, voi mai riuscirete a controllare il Sinai, che tanto è un deserto complicato e tutto. Sadat è un moderato, io lo devo rafforzare. Poi Sadat è fatto fuori nell'81. Allora, Sadat dice, ho perso la guerra del Kippur, ma ho ripreso il Sinai. Poi non è così che tu rafforzi il dittatore resta un dittatore, ma insomma nella logica della politica. Quindi quello è un precedente importante. Nel 67 si conquista il West Bank, poi l'Egitto si riprende lì. L'idea, ovviamente, dei falchi in Israele era quella, colonizziamo il West Bank, perché esistono dei piani già nel 48 di arrivare fino al Giordano. È una frontiera naturale. Quando voi siete a Gerusalemme, andare giù 40 chilometri, sei lì, insomma, per piacere. Allora, qualcuno diceva anche arriviamo ad Amman, ma poi lì c'erano degli accordi tra di loro, con il nonno di Abdullah, no? Con il papà di Hussein, Abdullah quell'altro. E, allora, poi mettiamo i coloni. Ma se tu dal 67 all'88 di colonie ne metti 100.000, la popolazione del West Bank sono 2.300.000 persone. Oggi di colonie ne hai 200.000, 250.000, ma tutti concentrati e protetti dall'esercito, ma la popolazione del West Bank sono 2.300.000 persone. La popolazione di Gaza è 1.670.000, quindi ci sono 4 milioni di palestinesi tra Gaza e West Bank. Hai 7 milioni di persone in Israele, 7 milioni e 3, 7 milioni e 4, di cui 1 milione e 400 mila sono arabi. Tutti concentrati in Galilea. Guardate il Nazareth, no? Tanto per capirci, sono tutte lì, no? Allora, questo significa che tu tra il Mediterraneo e il Giordano c'hai quasi 11 milioni di persone, di cui il 52% sono ebrei, il 48% sono arabi. Ma la crescita della popolazione araba è più che doppia della popolazione, questo è quello che scrive Sergio.
Ma anche loro fanno parte di Israele?
No, gli ortodossi e basta, tu vai a Tel Aviv, gli ortodossi sono 500.000 e hanno un tasso di fertilità che è più alto a Gaza il tasso di fertilità, cioè il numero di figli è più alto che non nel West Bank, per esempio. A Ramallah fai 3 figli una famiglia, a Gaza 5-6, gli ortodossi 5-6 figli, ma vai a Tel Aviv sono 1-2. La fertilità più alta in assoluto, sapete dov'è? È con i beduini del Negev, quelli che stanno vicino a Beersheba, no? Che sono tecnicamente israeliani, anche se loro sono beduini, gente che andava. Questi qui arrivano ad un tasso di fertilità del 9-10, tuttora. Questo lo scrive Della Pergola, che insegna la Hebrew University e così via. Allora, qualcuno ha detto, infatti lui è stato attaccato da destra e da sinistra, perché ha detto, ma tu hai giustificato lo muro. Perché se tu vuoi restare Israele Stato democratico, non puoi pensare che 11 milioni di persone, di cui siamo già 50-50, con quegli altri che saliranno, e tu che non riesci a riprodurre a sufficienza, nonostante i russi, i falasci etiopi che sono arrivati e così via, come fai a restare uno Stato ebraico e democratico? Già c'è un problema con il 1.400.000 arabi palestinesi. C'è una proposta di una commissione della Knesset. Peraltro loro hanno sempre avuto due, Ahmed Tibi e il loro leader storico, loro hanno avuto due partiti che non sono mai entrati in nessuna coalizione, quindi lì è chiaro che c'è. Allora il ragionamento era, se vogliamo mantenere una caratteristica così, non possiamo tirare dentro tutti i palestinesi, non ce l'abbiamo fatta in 40 anni, è meglio di limitare il nostro territorio, di limitare in qualche modo col muro e così via. C'è una forte identità terra, e questo è vero. Ma quanto è una cosa che sta davvero dentro le persone e quanto di tutto questo è il risultato di un uso politico? Lì c'è un casino di cattiva politica. Ma quando adesso, ma secondo voi tutti i palestinesi sono come Hamas? Ma sentite cosa pensano di Hamas. E la stessa cosa la pensa Hamas. Allora, voglio dire, il problema della politica fuori è quello di dare voce e forza a quelle che io chiamerei colombe. Colombe, tanto per semplificare, no? Cioè, colomba lì vuol dire, da parte di Israele vuol dire soltanto stop agli insediamenti e negoziato sui territori e così via. Da parte palestinese vuole semplicemente dire riconoscimento dello Stato di Israele e quindi che vuol dire questo? Quindi guardate che questo lo sanno tutti, c'è un uso politico strumentale per fini. Quando le popolazioni sono sottoposte a degli stress, un attentato ad un autobus a Tel Aviv o ad un supermercato o una famiglia palestinese che viene uccisa, ma ragazzi, sono cose che... Allora lì è facile, come dire, io l'ho detto ai miei amici di Peace Now, dico ma scusa voi non dite niente, dico sì, noi diciamo, poi ci fanno vedere un autobus israeliano saltato in televisione, tutto quello che io ho detto, resto lì. Cioè, allora il problema della mancanza della politica internazionale è che non siamo riusciti in questi 8 anni, forse anche di più, a dare voce, una voce efficace, come sarebbe il verbo, quella voce che cambia le cose, insomma, il logos che poi è, cioè è un qualcosa che, ci sono stati dei precedenti, c'è il precedente di Oslo, con tutti i suoi difetti, ma la politica non produce dei gioielli perfetti, la premio Nobel, la politica produce dei compromessi, il problema sono le alternative. Ora, in quel contesto la politica ha saputo in alcuni casi produrre dei risultati che erano qualcosa migliore di ciò che stava prima e meno disastroso. Il problema che ci è mancato in questi anni è tutto questo. Se dobbiamo anche dire, allora è lì che, come dire, è facile il discorso, l'identificazione con la terra, ma tu davvero pensi che i giovani israeliani, di fronte ad un accordo credibile, garantito a livello altissimo dall'Arabia Saudita all'America, alla Germania o Europa che sia, con demilitarizzazione completa del West Bank, ovvio, ma questo è evidente, al massimo c'erano le pistole e così via, no? Non, con la prospettiva però di poter, gli israeliani quando hanno fatto la pace con l'Egitto sono andati a fare i turisti in Egitto.
Scusa, io ero là in questo giorno, nel 94 dicevano finalmente anche noi possiamo andare a visitare Petra, cioè prima della la
dimensione. È gente normale, non sono dei carnefici. Ma attenzione, noi siamo nel 21 secolo, ma siamo strumentalizzabili. Ma ragazzi miei, se questa parte d'Italia vota tutta come vota e adesso venite a prendere da quei palestinesi, ma pensiamo in casa nostra per cortesia. La politica serve, porca miseria, servirebbero anche i buoni politici. E c'è possibilità, la cosa terribile di questa storia è quando tu presenti una situazione senza uscita, io lì non sono d'accordo. Perché tu lì a che cosa lasci spazio? Alla servitù eterna? Alle armi, a quello che alcuni arabi pensano. Tanto in 50 anni li ributtiamo tutti a mare. E magari ce la fanno, eh.
La mia impressione era che davvero quelle figure anche intellettuali che avevano fatto tutto quello che era sotto verso 20 giorni fa sembravano particolarmente sì. Dolorosamente.
Barghuti è un leader importante, ma guardate, c'è una situazione politica veramente incancrenita sia da parte palestinese che da parte israeliana. In Israele hanno avuto una serie di Presidente della Repubblica, insomma, Olmert non ha mai avuto un vero credito. L'uomo che aveva credito era Sharon, Sharon aveva credito. Sharon aveva credito per ragioni loro, ma il popolo israeliano è un popolo emotivo, ma per via della situazione in cui vive, per via della storia che ha avuto, del come gliela rimenano con questa storia, quindi l'emotività viene facilmente sfruttata. Però è un popolo che fondamentalmente vuole delle cose normali, che sono quelle che vogliono tutti. I 500.000, ma sono 500.000 su 6 milioni di ebrei che vivono lì, eh? Attenzione, sono 500.000 su 5 milioni e 8, 6 milioni di ebrei. Gli ebrei in tutto il mondo sono 13 milioni, in Italia sono 30.000, sono in posizioni, ma però alla fine, quindi questo dobbiamo cominciare, perché se no non c'è alternativa.
Ormai non serve più tenerlo lì.
Allora,
scusa.
Grazie, grazie anche per questo. Oggi abbiamo veramente spremuto la grande riconoscenza, un premio in cielo.
Giovanni, io passerei per questo.
È per questo che
volentieri,
con tanta ironia.